Tutti oggi leggeremo Salmi 139, versetti 6 al 7, Salmi 139, versetti 6 e 7. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Amen.
Carissime sorelle e fratelli, buon sabato anche da parte mia. Ringrazio il coro per il bellissimo canto. Pensavo di avere un momento per tranquillizzarmi un po', invece, come sempre, rimango sempre più sorpresa di come il Signore lavora e fa sì che le cose vanno insieme. E questo canto ci stava proprio bene, perché ormai mi ha già ascoltato, sa che spesso io scelgo i versetti d'inizio non perché sono il punto centrale del culto, ma perché sono la sicurezza, la chiave attraverso quale vedere di quello che parliamo. E questo passo dei Salmi è meraviglioso perché personalmente io qui ritrovo il fatto che è la garanzia che c'è qualcuno che mi conosce bene e mi conosce meglio di me e che non mi giudicherà mai solo per quello che vede, ma che lui conosce tutto il mio profondo, anche il mio domani. E attraverso questi due versetti che il salmista nel Salmo del 139 è tutto bellissimo, ma questi due versetti io ho provato a vedere uno degli apostoli che a me sta molto a cuore, da quale trago ispirazione spesso. Questa mattina vorrei che insieme ci soffermassimo su un'esperienza che Pietro, perché è di lui che parleremo stamattina, ha avuto personalmente con Gesù. È un passo importante che Pietro ha fatto, cioè molti passi importanti ha fatto Pietro, è molto della sua esperienza personale, anche nella relazione fisica che ha avuto con Gesù, e di ispirazione e di aiuto per noi oggi, perché possiamo dire che leggendo la vita di Pietro, detta in parole povere, lo troviamo uno di noi. È quello che cade e si rialza, è quello che per troppo voler fare sbaglia, ma se ne rende conto. E questa mattina vorrei che insieme ci soffermassimo su la confessione di Pietro. In Matteo 16, leggiamo il passo, 16 dal versetto 13. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Ed essi risposero: alcuni dicono che sei Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o un altro profeta. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? E come già conosciamo Pietro, che è sempre lui che prende la situazione in mano, risponde a nome di tutti i discepoli e dice: Simon Pietro rispose: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tu sei il Messia. Ed era convinto di quello che diceva. Tu sei quello che noi stavamo aspettando da tanto e che i profeti ci avevano scritto. E Gesù gli risponde: Simon, tu sei stato benedetto, perché non sei stato tu, dice, né la carne né il sangue ti hanno fatto capire queste cose, ma lo Spirito di Dio. Però, più avanti, Gesù comincia a parlare di quello che sarebbe avvenuto da lì a poco, delle sue sofferenze, delle sue tribolazioni. E lo stesso Pietro, che pochi momenti prima aveva detto: Tu sei il Messia, tu sei il Dio, tu sei il figlio del Dio vivente. Lo stesso Pietro, la Bibbia qui è fantastico il passo, dice: ha preso Gesù in disparte e l'ha ripreso, proprio a modo di Pietro, no? Era lui che quando qualcuno era in pericolo sfoggiava subito la spada e risolveva il problema, o in qualsiasi altra situazione rispondeva subito per risolvere tutto, anche stavolta. Me lo immagino, Gesù, non devi dire queste cose. Cioè, cosa vuol dire che soffrirai? Cosa vuol dire che sarai crocifisso, che dovrai morire? Ma non era lui che aveva confessato prima: tu sei il Cristo, tu sei il Salvatore. Tu sei il Messia, quello che è venuto a salvare il popolo di Dio. Era sempre lui, ed era sempre lo stesso Pietro che poco dopo ha rinnegato quel Gesù per quale sarebbe morto. Era sempre lui. A guardarlo con i miei occhi direi: ma è un Pietro un po' tribolante, non è tanto ancorato nella sua fede. Invece, quando lui rispose a Gesù: tu sei Messia, tu sei il Salvatore, tu sei il figlio del Dio vivente, cosa gli ha risposto Gesù? Sì, che non l'hai capito da solo, è stato lo Spirito Santo a fartelo capire. Ma poi Gesù rivela il progetto che ha per questo apostolo. Dice Gesù: e io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Però poi dice una cosa strana. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno chi era il Cristo. Sembra un po' una contraddizione, cioè avete capito chi sono, e anche se sappiamo che Pietro dopo in realtà non aveva capito tanto bene, non aveva conosciuto il vero significato di quello che lui stesso aveva detto prima: tu sei il Messia, tu sei il Salvatore. se veramente credevi in quello che i profeti avevano detto, se tu avevi studiato e capito questo, come mai quando Gesù comincia a preparare i discepoli a quello che sarà successo dopo, Pietro non accetta, dice no, non è possibile che succeda questa cosa, devi smettere di dire queste cose. C'è proprio la parola riprende Gesù. Perché c'è una conoscenza un po' superficiale che Pietro ha in quel momento. Ed è quello che succede spesso anche a noi. Pensiamo di conoscere qualcuno o qualche situazione, ma invece abbiamo solo pochi elementi, o per dire quello che si vede, ma soprattutto spesso la nostra conoscenza è influenzata dal nostro modo di vedere le cose. Spesso la nostra conoscenza o le aspettative da quella conoscenza viene influenzata dal nostro vissuto, dalle nostre aspettative soprattutto. Ed era quello che succedeva in quel momento, ed era per questo che Gesù aveva detto: non dite in giro chi sono, non fatelo sapere. Ma non perché temeva per la sua vita, perché lui sapeva per cosa era venuto sulla terra, ma temeva per i suoi discepoli che ancora non avevano compreso profondamente, non avevano compreso appieno per cosa era venuto Gesù, o meglio dire come sarebbe diventato quel Messia che loro aspettavano. C'erano ancora tra di loro che aspettavano un Messia che li liberassero dai Romani, che un giorno sarebbe salito sul trono di Israele e avrebbe messo tutto in ordine. Era per questo che Gesù, conoscendoli, come diceva il salmista, tu hai una conoscenza di me che mi meraviglia. Cioè, versetti prima dice: la parola non è ancora nella mia bocca e tu la conosci già. E succedeva questo in quel momento. Abbiamo la fortuna di poter conoscere l'esperienza e il cambiamento di Pietro. Ma se in quel momento fossi lì, io personalmente direi: è un po' avventata la decisione di Gesù di dare un carico, un ruolo così importante a Pietro nella formazione della Chiesa. Invece no, perché Gesù sapeva di cos'era capace e sapeva già la trasformazione e sapeva soprattutto la sete e la voglia di conoscenza che aveva Pietro e la volontà di cambiare. A volte diamo per scontato situazioni o persone soltanto per quello che vediamo. Può fare, non può fare, è capace, non è capace, perché siamo limitati nel conoscere. E soprattutto oggi come oggi c'è anche un certo timore nel conoscere l'altro. Non lo so se avete mai percepito questa cosa. A volte la ammettiamo, non voglio intromettermi nella sua vita, nella sua privacy. Però anche se vedo, magari in situazioni più difficili, che una persona sta male, mi sento un po' intimorito ad andare incontro a quella persona. Invece no. Conoscere l'altro è una cosa meravigliosa. E soprattutto abbiamo una marcia in più, possiamo dire, perché noi conosciamo qualcuno che ci conosce tutti e ci conosce profondamente. E se io sono un incapace di approfondire la situazione di un fratello, di una sorella, di un parente, di mio figlio, dei miei genitori, so a chi andare a chiedere aiuto per poter capire quella persona, per poter capire quella situazione. Come Gesù in quella situazione capì Pietro, anche se lui praticamente si stava contraddicendo da solo, perché prima tu dici che io sono Messia, poi mi dici di non dire queste cose. Ma queste cose sono le cose che sono state già annunciate. E se tu mi riconosci come Messia, dovresti accettare anche queste cose. Ma anche lui, come tanti altri, avevano in mente un piano diverso ed era condizionato del suo vissuto fino ad allora, anche nel vedere questa venuta di Messia. Non credo che è stato facile, no, sia per Gesù che per Pietro, no? Quando Pietro riprende Gesù e dice smetti di dire queste cose, Gesù usa parole ancora più forti. Però, dato che si conoscevano loro due, sicuramente Pietro ha capito quello che aveva detto Gesù dopo. Pietro dice, Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltandosi, disse a Pietro, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Non era rivolto a Pietro. Ma in quel momento Pietro si è lasciato preso da quello che lui avrebbe voluto, come avrebbe voluto lui che evolvesse la cosa. Non avrebbe mai voluto che il suo amico, il suo Signore Gesù, passasse su questa via della sofferenza. E Gesù, che lo conosceva profondamente, ha capito questa cosa. E ricordiamoci sempre che anche se figlio di Dio, Gesù qua era in veste umana come noi. E ogni situazione di questo tipo per lui era una tentazione, era una prova. Ma Gesù aveva già dimostrato l'amore che aveva per Pietro, dicendogli, tu non oggi, ma al momento opportuno sarai una persona importante per mettere a frutto questo messaggio che io oggi vi rivelo. Tu sarai tra i fondatori, tra quelli che porterà la speranza che oggi tu provi a comprendere. E quando tu personalmente la comprenderai e la accetterai, sarai capace di portarla anche agli altri. Sembra quasi un litigio. Si usano anche parole abbastanza forti in questo passo. Ma io qui vedo un amore immenso e una conoscenza di questi due amici, chiamiamolo amici, enorme. Soprattutto non quella che ancora non aveva raggiunto Pietro, ma quella che Gesù aveva per questo suo discepolo. La conoscenza che hai di me è meravigliosa. Troppo alta perché io la comprenda, dice il salmista. Vi è mai capitato situazioni in quale personalmente sì, non riesci a capire te stesso, non so come spiegarlo. Soprattutto al giorno d'oggi capita, a me è capitato qualche anno fa una situazione molto strana che non mi sono mai spiegata. Sono una che, anche se ha dei problemi difficili, chi la circonda riescono a capire che sto attraversando un momento difficile. Provo sempre a tenermi molto dentro e molto profondo quello che sto passando, però è successo il primo anno che ci siamo trasferiti da Bologna a San Pietro, il 2016. Come tutti gli anni, a inizio giugno portavo Matteo dai miei genitori in Romania, perché lui trascorreva l'estate lì, visto che i miei sono al mare, vivono vicino al mare, quindi lì si faceva i 2-3 mesi al mare in Romania. Non ho mai capito, però ho pregato tanto e insieme a Gabriele abbiamo passato giorni e giorni a parlare e a capire quello che mi stava succedendo. Praticamente lavoravo a Bologna e mi è successo dopo un po' di giorni che ero tornata dalla Romania, appena arrivavo a San Pietro mi veniva una situazione, un momento di angoscia, di stress, che io passavo tutte le sere a piangere, ma Gabriele diceva: ma cosa ti succede? Non riuscivo a spiegarlo neanche a me, non capivo cosa mi succedeva, ma sono passate settimane così, non riuscivo a capire me stessa. Dicevo: ti manca Matteo, l'hai fatto tutti gli anni, sarei potuta l'indomani prendere e andare da lui. Però è stato un periodo in quale io personalmente mi sono, come dire, riguardata dentro e ho passato tanto tempo in preghiera e a rivalutarmi, come dire, e a capire che non è vero che hai sempre... cioè ibano la situazione, che trovi risposta a ogni problema, che ci devono essere nella vita anche i momenti che devi riconoscere che in quel momento sei giù, perché è peggio se non lo dici, se non lo riconosci a te stesso. e non provi a fare un confronto con te stesso. Ed è questo che è successo anche nella vita di Pietro. Quando Gesù gli ha detto: tu sarai la pietra su quale costruirò la mia chiesa in questo mondo, era lo stesso Pietro che da lì a poco avrebbe rinegato Gesù, avrebbe rinegato quel suo amico e il suo vissuto. Non lo conosco. Però dopo si è pentito amaramente, perché ha riconosciuto, ha avuto la forza di dire: ho sbagliato, e ha avuto la forza di dire: sono debole, e Signore, senza di te, tu che mi conosci a fondo, solo con te posso andare avanti. Ed è da lì che Pietro ha fatto delle cose meravigliose, ed è lì, nella sua esperienza di alti e bassi, che molti di noi trovano forza e trovano incoraggiamento e trovano speranza, che anch'io posso cambiare e posso fare qualcosa di buono. E se ho un momento in quale non mi riconosco, andiamo da colui che ci conosce, andiamo da colui che ci può dare risposta in ogni situazione, ma soprattutto chiediamo al nostro Signore la forza e il coraggio di chiedere sempre, di accettare la sua risposta alle nostre problemi e alle nostre situazioni. Perché non è detto che sempre siano a nostro piacimento, come nell'esperienza di Pietro. Lui voleva e sapeva teoricamente che Gesù era Messia e che ci avrebbe salvati, ma non in modo in quale Gesù stava per rivelare. Era come per dire: devi trovare un'altra soluzione, ma la soluzione era quella. La strada da seguire era quella, ed è questo forse che a volte ci impedisce ad essere sinceri con noi stessi e ad andare sinceri davanti al Signore e dire: Signore, sia fatta la tua volontà. A parole lo diciamo sempre, e credo che poche preghiere innalziamo senza non mettere questa frase: sia fatta la tua volontà. Ma comprendiamo veramente, quando chiediamo questo, cosa vuol dire da parte nostra? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lasciar sì che lo Spirito Santo faccia la volontà di Dio in noi, perché se no è sempre una lotta con noi stessi, è sempre un provare a risolvere da sé le situazioni, e non è quello che Gesù ci dice. Ricordiamoci sempre che, soprattutto poi nei momenti difficili, abbiamo bisogno di lasciar sì che lo Spirito Santo lavori in noi questa volontà di Dio. Perché la nostra il nostro modo di essere, soprattutto al giorno d'oggi che viviamo tempi abbastanza forti, pesanti, e dobbiamo darci da fare tutti i giorni, ad affrontare ogni giorno con i suoi problemi, le sue situazioni, casa, famiglia, e non solo, lavoro e tutt'altro. Ci siamo abituati ad avere sempre tutto sotto controllo e proviamo sempre a fare questa cosa, anche in ambito spirituale. È sempre tutta una conseguenza della conoscenza di Dio. Non perché Pietro aveva fatto qualcosa di meraviglioso e poi Gesù gli ha detto, sai, ti ho rivalutato, quindi tu avrai un carico importante. No. È prima che Gesù gli aveva detto, tu per me sei importante e farai grandi cose. Avrai il tuo percorso con alti e bassi, ma io sarò sempre accanto a te. Fratelli e sorelle, anche nelle giornate in quali abbiamo i nostri bassi, che ci sentiamo giù, che ci sentiamo impotenti, che ci sentiamo senza valore, senza saper far niente o poter far nulla, ricordiamoci che per il Signore siamo importanti. Siamo qua non perché noi abbiamo conosciuto e scelto Gesù, ma perché Lui prima, il versetto di stamattina diceva, non so chi ha il calendario piccolino e lo legge, diceva, perché Gesù ci ha amato quando noi eravamo ancora peccatori. La nostra scelta di seguire il Signore è perché abbiamo preso coscienza del suo amore e del suo sacrificio che è stato fatto anche per me e che io per Lui sono importante. E che qualsiasi cosa io faccia, Lui sarà sempre accanto a me. Devo solo aprire gli occhi per vederlo. E tutto il resto, tutto quello che io farò di buono, è solo la conseguenza dell'accettare la volontà di Dio nella mia vita e di accettare il ruolo di figlio di Dio che Lui mi ha dato. Che Dio ci aiuti e ci dia la forza di lasciare sempre. Che lo Spirito Santo ci guidi e ci dia la forza di accettare e dire, Signore, io non ce la faccio, non posso, non vedo nulla di buono in me, ma vengo a te perché tu mi conosci meglio di chiunque altro. E solo tu mi sai dire cosa posso fare e come posso fare per rimediare e rivalutarmi, per darmi il valore che tu mi hai dato, perché tu sei morto per me e io questo lo riconosco. Grazie. Nostro, veniamo dinanzi a te in questo momento per ringraziarti per il sacrificio del tuo Figlio Santo e soprattutto, Signore, perché tu, che ci conosci profondamente, ci hai amato così e ci ami così come siamo. Signore, dacci la forza e il coraggio di poter accettare veramente la tua volontà e il valore che tu ci dai alla nostra vita. Ti prego di benedire la nostra Chiesa, di benedire le nostre famiglie, stai accanto a tutti coloro che sono in sofferenza e sia fatta la tua volontà nel nome del figliolo. Amen.
A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen.